Jukebox 900.
Buonasera, buonasera a tutti voi e bentrovati a Jukebox 900. Questa sera parleremo di cinema, torneremo a parlare di cinema con un musicista, compositore, arrangiatore, musicista a tutto tondo, a 360 gradi. Si tratta di Alessandro Cerino, che torno a salutare. Buonasera Alessandro, come stai?
Ciao Claudio e ciao carissimi ascoltatori della Radio Svizzera, bene e sono pronto per delle grandi novità, anche se parleremo di storia del cinema.
Molto bene, prima domanda che ti faccio, se tu giri per la strada e chiedi a un passante chi conosce come compositore di musica da film, sicuramente ti risponderà Morricone, no? È il primo nome che viene in mente, un italiano in particolare, però insomma ce ne sono, mi sembra, tantissimi altri che si conoscono invece molto meno del grande Ennio Morricone, ma che sono altrettanto meritevoli. Sei d'accordo su questa affermazione, Alessandro?
Sono molto d'accordo, anche perché Morricone, che effettivamente secondo me è uno dei più grandi compositori contemporanei, lui diceva, soprattutto negli ultimi anni della sua carriera, diceva: ma tutte queste onorificenze, io sono solo uno dei tanti. Non è vero, però non è neanche vero che non ce ne siano altri veramente molto molto validi. E in questa e nella prossima puntata noi però faremo una differenza fra quelli che sono veramente dei grandi compositori, e quando dico grande compositore completo significa in grado di scrivere il brano rock al valzer in stile magari barocco, alla grande orchestra, al brano jazz, e quelli che invece sono molto conosciuti per dei brani che, come vedremo, hanno veramente fatto storia e si ricordano, e però diciamo sono un po' più limitati a un determinato genere.
A questo punto quindi cominciamo a viaggiare con la musica per i film, no? E partiamo dalla scaletta che tu mi proponi oggi, da un film del 1948, diretto, prodotto e anche in parte sceneggiato da Vittorio Di Sica, un film che conoscono tutti, quantomeno come titolo, Ladri di biciclette. Dici due cose prima e dopo ascoltiamo la musica che ci vuoi proporre.
Il compositore è Alessandro Cicognini, che nasce nel 1906. Questo modo di comporre è tipico del cinema di quegli anni, degli anni 40, degli anni 50, ed è un modo di comporre che si ascoltava molto anche nelle colonne sonore americane. Cioè i compositori, e questo è un vero compositore, nel senso che comunque scriveva per orchestra sinfonica, ok, poi magari non avrebbe saputo scrivere un brano rock, anche perché in quel periodo lì, però comunque quando io dico un vero compositore, cioè un compositore in grado di conoscere veramente l'orchestra, tu sentirai che come si utilizzava nelle colonne sonore c'è una specie di racconto. Spesso è una suite, quindi parte con un tema, magari un tema lento, poi il tema diventa più movimentato, come se ti volesse descrivere attraverso i vari movimenti e il vario carattere diverso dei brani quelle che sono un po' le scene del film, quindi la scena un po' più comica, la scena più drammatica. Ascoltiamo quindi questo Ladri di biciclette, che però in particolare è un tema molto drammatico.
lasciamo la bellissima musica di Alessandro Cicognini da Ladri di biciclette, chiaramente personaggio raffinatissimo. Lui era pescarese, classe 1906, è scomparso a Roma nel 1995, ebbe una vita lunga e cominciò a fare il musicista molto presto perché era un ragazzo prodigio. All'età di 13 anni accompagnava i film muti con il pianoforte, quindi insomma veramente grandissimo talento.
Sì, e questo brano è un brano molto drammatico, dove noi possiamo veramente vivere tutto quello che poi è il dramma del film, per chi se lo ricorda, e chi non lo ricorda è veramente invitato da noi a rivederlo, perché è un grande, grande film, grande cinema italiano, quello che ci invidia, insomma, tutto il mondo, quello di cui parlano continuamente Scorsese, Tarantino, no? Coppola e altri. È interessante ascoltare come nella modulazione ci sia un ponte che ricorda quasi una canzone d'opera italiana, quindi molto legato anche alla tradizione italiana. Mentre, come dicevo prima, nel prossimo brano che voglio proporti, voi sentirete invece vari andamenti diversi, quindi non solo nel tempo, ma anche nel carattere. Era proprio un modo di comporre le colonne sonore in quegli anni. Quindi quello che ti vado a proporre ora è invece la colonna sonora, ed è anche il mio personale omaggio a un attore che amo moltissimo, cioè Gino Cervi. Diciamo che se non esistesse Gian Maria Volonté, Gino Cervi sarebbe il mio attore italiano preferito. Amo il suo Maigret incondizionatamente, e lo stesso Simenon ha definito la sua la migliore interpretazione del suo Maigret, nonostante fosse stato interpretato anche da Jean Gabin. Ma sto parlando ora di Don Camillo e Peppone. Ascoltiamo, perché poi abbiamo qualcosa da dire. Thank you.
e lasciamo le sonorità della musica di Alessandro Cicognini, bellissimo, ci hai fatto fare un viaggio immaginario a Brescello dove si svolgevano tutte le diatribe tra Don Camillo e Peppone, davvero divertente, ma raffinatissimo compositore e raffinatissimo orchestratore Alessandro Cicognini, vero Alessandro Cerino?
Sì, sì, hai visto l'utilizzo innanzitutto dei tempi, parte con un valzer, poi diventa questa marcetta che ci ricorda proprio l'età post-fascista, come si fa a non ritornare proprio a quei tempi, e l'orchestrazione, l'utilizzo prima degli archi, dei legni, poi a un certo punto l'utilizzo dei sassofoni, ma io volevo portare la tua attenzione e l'attenzione degli ascoltatori su una divertente scoperta, analogia, che io ho fatto su un tema che a un certo punto si sente, cioè il terzo tema che si sente esposto prima dai sassofoni è questo. Ma non è proprio così il tema. Andiamo a riascoltare quest'ultima parte. Dunque, se il brano fosse nella stessa tonalità, sarebbe in questo modo. Invece che cosa fa Cicognini? Cambia tonalità, dalla tonalità di Fa, voi vedrete che passa un semitono sotto, quindi il tema effettivamente è così. E poi va in La maggiore. Perché cambiare la tonalità dà l'idea di un tema un po' sgangherato, no? È un po' tipo la Pochard, per cui questo tema diventa più buffo, più comico. E da dove viene questa pratica? Cioè, dove è stata utilizzata massimamente questa pratica? Fammelo ascoltare.
Ah, fantastico, quanti ricordi di bambino ci hai stimolato con questo brevissimo ascolto, sono bastati veramente pochi secondi.
Questa era chiaramente The Looney Tunes, no? Quindi praticamente era Gatto Silvestro, Bunny Bugs, ma soprattutto Mimi, il Bill Coyote. Allora, questo brano non è così. Ma ha, in queste semplici frasi, ha ben tre cambi di tonalità. Il brano è così. Qui passa in La e poi finisce in Fa. Ed è proprio questo cambio di tonalità tre volte che ti dà l'idea di questi personaggi un po' sgangherati, no? Di questi cartoon. E Alessandro Cicognini in questo tema utilizza questa stessa logica, cioè di cambiare tonalità dopo una sola frase che ti dà l'idea di comicità, ti fa sorridere. Ecco, queste sono delle tecniche che si utilizzano quando veramente si sa utilizzare la musica come strumento anche proprio emotivo.
Passiamo adesso a un altro compositore, un altro grandissimo, forse l'unico a competere in notorietà con Ennio Morricone se parliamo solo dell'ambito cinematografico. Si tratta di Nino Rota, milanese, classe 1911, scomparso anche lui a Roma nel 1979. Evidentemente la città di Roma faceva da attrazione per il mondo cinematografico, perché tutti i giochi, insomma, si svolgono e si svolgevano lì, o quasi tutto, no? Alessandro Cerino, che cosa ne dici?
Io dico che è ancora così, infatti la capitale dei jingle, cioè dove si registrano tutte le pubblicità, è Milano, indubbiamente, mentre la capitale del cinema rimane comunque Roma, questo perché c'è Cinecittà, ma perché tutti gli agenti cinematografici, la maggior parte degli attori italiani fa comunque capo lì a Roma, quindi Roma rimane la grande capitale del cinema italiano, indubbiamente.
Alessandro, che cosa ci fai ascoltare di Nino Rota?
Abbiamo già parlato di Nino Rota a proposito di Fellini, però qui vorrei proporre un Nino Rota differente. Prima di farti ascoltare il grande tema proprio del Padrino, vorrei proprio farti ascoltare quello, vorrei farti ascoltare, tratta da un CD molto bello dove ci sono le opere delle tre versioni del Padrino, peraltro lui ha vinto l'Oscar per la colonna sonora del Padrino parte seconda. poi è andato là e ha detto: scusate, ma le musiche erano uguali a quelle dell'anno prima. E tu, va bene, non ti preoccupare, noi te lo diamo per il secondo, ti va bene lo stesso, perché in realtà non c'è quasi nulla di differente, no? Comunque, nella mia particolare compilation ho trovato questo brano che si intitola The Pickup, dove voi sentirete un arpeggio di pianoforte velocissimo. Ok? E poi anche un pochino più lento. Lo vogliamo ascoltare un attimo? È un brano tratto dal Padrino intitolato The Pickup, quindi una scena in cui lo vanno a prendere delle persone con automobile. Adesso vorrei farvi ascoltare una colonna sonora tratta da un film bellissimo a episodi, Tre passi nel delirio, e uno di questi episodi era diretto da Fellini con la musica di Nino Rota. Vogliamo ascoltarlo un attimo?
Certamente. Film del 1968, ispirato ai racconti di Edgar Allan Poe, tra i tre registi c'era niente meno che Federico Fellini.
Sì, e anche con la partecipazione di Jane Fonda, mio grande amore di gioventù, nel bellissimo episodio Metzengerstein. Avete sentito che la frase è esattamente quella? Quindi, questo vi fa capire come un compositore, perché è precedente, no? Perché Il Padrino è del 1972 invece, questo vi fa capire invece come praticamente si riprendano, non mi piace dire si riciclino, ma comunque si riutilizzino delle idee laddove dovessero essere utili. Quindi probabilmente c'era questa scena qui, lui si è ricordato di questo tema e ce l'ha rimesso dentro, ok? Benissimo, ma adesso invece vorrei farvi ascoltare una traccia tratta sempre dal Padrino. In particolare vi faccio ascoltare questa traccia perché dovete sapere che ci sono essenzialmente tre temi nel Padrino. Uno è questo. Ok, che è proprio il tema del ricordo, della nostalgia. Poi c'è il tema, io chiamo il tema un po' della Sicilia. E questo tema, con questa tromba bellissima, è il tema che si sente di più nel Padrino. Il tema famoso, da ra 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 ra, che poi fu cantato da Johnny Dorelli con questo, insomma, testo, diciamo, abbastanza, come dire, insomma, particolare. Parla più piano che nessuno, e che è un po' quelli che tutti quanti si ricordano. Ma in realtà nel film c'è molto più spesso questo tema qui con la tromba. Ho scelto questa versione della tracklist del Padrino perché qui ascoltiamo in sequenza tutti e tre i temi. Vogliamo ascoltarlo?
Thank you. Alessandro Cirino, una qualità veramente straordinaria, anche una capacità di scelta coloristica incredibile, no? Questo tema che passa da uno strumento all'altro e quindi ogni volta assume un criterio, un'atmosfera differente. La capacità di sapere scegliere i timbri da sempre è stata attribuita a Ennio Morricone, ma sicuramente Nino Rota non era affatto da meno in questo senso.
Ma è proprio per questo che ti dicevo che ci sono dei compositori che sono dei veri compositori, secondo me, e questo è opinabile, i veri eredi della grande musica che poi dopo si è evoluta ed è arrivata fino a Stravinsky e fino a Satie, sono i compositori cinematografici, perché poi a un certo punto la musica contemporanea, beh, insomma, ho studiato il manuale di armonia di Schoenberg, quindi ti puoi immaginare quanto io stimi Schoenberg, naturalmente, però diciamo poi la musica dodecafonica è diventata poi dodecafonica e atonale, e diciamo la musica classica ha seguito quella direzione, ma secondo me l'evoluzione, la grande lezione anche sui ritmi, sui timbri, che è stata imparata da questi grandi compositori, è stata secondo me presa dai compositori cinematografici, a cominciare proprio da Cicognini, da Rota, come vedremo da altri, e da Morricone. Ecco perché ti dicevo, questi secondo me sono veri compositori che poi sono stati prestati al cinema e si sono identificati con le colonne sonore. Vedremo anche degli altri compositori che hanno scritto qualcosa di veramente memorabile, ma che non sono veramente compositori fino in fondo. Io però vorrei farti ascoltare, e facciamo la prima delle due scommesse che ti lancio oggi. Scommettiamo che tu conosci una colonna sonora di un film che probabilmente non avrai mai sentito nominare, anzi la scommessa la faccio perché tu hai una grande cultura anche cinematografica, ma la domanda la faccio agli ascoltatori: scommettiamo che voi conoscete la colonna sonora di un film diretto da Edoardo De Filippo con Giulietta Masina del 1958 che si intitola Fortunella, con le musiche di Nino Rota. Vogliamo ascoltare questa colonna sonora? E non a caso ho fatto un taglio per farvi sentire che prima si sente una coda di un accordo di archi, poi parte questo tema e poi dopo riprende con un arpeggio di pianoforte. Quindi è soltanto accennato. Ascoltiamo la colonna sonora di Fortunella.
Fantastico, lo stesso tema però riprodotto in una maniera completamente diversa, più veloce, più allegra e tutt'altro carattere, anche se le note sono quelle, no?
Esatto, e anche la strumentazione è diversa, quindi vedete come uno stesso tema con un andamento diverso, con una strumentazione diversa, può avere un impatto emotivo completamente diverso. Lui ha ripreso questo tema e praticamente lo ha messo nel Padrino ed è diventato un grande tema che insomma fa piangere, perché comunque onestamente ogni volta io lo ascolto veramente mi vengono le lacrime agli occhi. Quindi vedete quanto è importante anche l'orchestrazione e diciamo la capacità di poter vedere al di là delle note, ma come la combinazione di queste note unite a una certa strumentazione e a un certo andamento di metronomo possono darti una determinata emozione. Peraltro volevo anche raccontare un aneddoto. Kubrick amava comunque i compositori italiani e pensate che già a Ennio Morricone per Arancia Meccanica aveva chiesto di comporre la colonna sonora, ma lui era sul set di un film di Sergio Leone, quindi non poteva trascorrere, come gli fu chiesto, un mese a Londra e quindi purtroppo dovette rifiutare. E pensate che lui chiese a Nino Rota per la colonna sonora di Barry Lyndon, lo convocò lì e gli chiese un brano simile a un brano di Schumann, e invece in quel caso lui avrebbe potuto, ma si rifiutò, perché lui non voleva, diciamo, copiare comunque la musica di Schumann, perché quindi pensate che cosa sarebbero state Barry Lyndon e Arancia Meccanica con le colonne sonore rispettivamente di Nino Rota e di Ennio Morricone. È incredibile pensare a questi percorsi che poi hanno portato a quelli che noi conosciamo come dei grandi capolavori.
Alessandro Cerino, c'è un altro nome di compositore italiano che sicuramente deve fare parte delle tue proposte odierne. Sto parlando del romanissimo Armando Trovajoli. È nato nel 1917 2017 ed è scomparso nel 2013. Altro grandissimo compositore, pianista, direttore d'orchestra.
Armando Trovajoli, guarda, è uno dei miei grandi rimpianti. Per pochissimo io non l'ho conosciuto, perché lui mancò proprio nel 2013. Io stavo dirigendo l'Orchestra dei Popoli. Mi ricordo che avremmo dovuto andare con una persona che doveva intervistarlo a Roma. Io ero felicissimo. Invece purtroppo questo non è accaduto, però mi sono rifatto con un altro grande compositore di cui parleremo nella prossima puntata. Armando Trovajoli è un pianista di jazz, straordinario pianista di jazz, è un orchestratore, è un compositore, è un arrangiatore, e in particolare io ho un ricordo, ma anche di questa figura parleremo nella prossima puntata meglio, però lo voglio già nominare. C'è un sassofonista baritono che poi riascolteremo anche un attimo più avanti, che si chiama Gino Marinacci, che poi ebbe un incidente stradale per cui fu costretto sulla carrozzella, non poteva più suonare il baritono e lui suonò il flauto e soprattutto il flauto basso. Ed è un grande musicista praticamente completamente dimenticato. Infatti soltanto qualche mese fa ho scoperto che hanno fatto una pagina su Facebook proprio su Gino Marinacci. Gino Marinacci non solo suonava nelle colonne sonore di Armando Trovajoli, ma Armando Trovajoli era il pianista di questa trasmissione meravigliosa dalla quale eravamo rapiti, mio padre ed io, che si intitolava Amico Flauto, con Armando Trovajoli, Gino Marinacci e un'orchestra di flauti. Quindi laddove nella sezione di jazz noi abbiamo i due sax alti, due sax tenori e sax baritono, lui aveva due flauti in sol e lui stesso al flauto basso. Ed erano delle sonorità veramente meravigliose. E Armando Trovajoli poi lo chiamava. E sai da chi era presentata questa trasmissione Amico Flauto?
No, non me lo ricordo, non lo so.
Da un giovanissimo Renzo Arbore.
Ah.
Stanno riaffiorando delle puntate anche grazie a questo sito. Quindi per me è un musicista importantissimo, e allo stesso tempo lui è il trade union fra il modo di comporre di cui abbiamo parlato prima, dove all'inizio nei titoli di testa noi vedevamo diversi andamenti del tempo, e poi invece una composizione che si è evoluta. Noi vedremo poi dopo nel 1965, nel 73, come si è evoluto. E quindi il primo brano che ti propongo è addirittura uno dei grandi capolavori di Vittorio De Sica, con una straordinaria e drammaticissima Sofia Loren, La Ciociara.
Film di grande drammaticità, 1943, siamo nella Seconda Guerra Mondiale, racconta della storia di una giovane vedova, appunto interpretata da Sofia Loren, no? Era nel ruolo di Cesira. Bellissimo, davvero bellissimo questo brano che ci hai fatto ascoltare, grande ricchezza di orchestrazione e anche di qualità compositiva.
Peraltro voglio segnalare che recentemente, dato che Sofia Loren è tornata al cinema con un nuovo film, diretta dal figlio, su una delle piattaforme di cinema che si possono vedere chiaramente ormai a casa, hanno rimesso vari film con Sofia Loren, fra cui anche La Ciociara, quindi potrete rivederlo lì. E hai sentito comunque la drammaticità di questa orchestrazione e, come ti dicevo, i cambi di tempo, perché era molto diffuso questo modo di comporre. Tu nei titoli di testa vedevi differenti cambi di tempo, perché a un certo punto c'è anche qualche cosa che ricorda una melodia napoletana, anche se si svolge a Roma il film, però lei poi dopo è napoletana, anche se parla un po' in romano, ogni tanto le sfugge qualche frase in napoletano. Quindi è molto molto centrato questo tema. Ma quello che voglio farvi ascoltare è invece una colonna sonora veramente, come dire, ruspante, brillante, comunicativa. L'ascoltiamo prima e poi la commentiamo. Ti propongo la colonna sonora di Sette Uomini d'Oro del 1965.
Ma che meraviglia, un film di Margo Vicario 1965 girato parzialmente in Svizzera, per la precisione a Ginevra, dove una banda internazionale tentava il colpo del secolo e poi per una serie di vicissitudini tutto andò in fumo. Musica straordinaria, Alessandro Cerino.
E sono utilizzati come se fossero delle sezioni di trombe, soprattutto all'inizio. come delle trombe armonizzate a 5 voci, a 4 e 5 voci, è veramente straordinario. E questa è una specie di suite jazz che ha preso la grande lezione delle suite jazz di Stan Kenton, con il progressive jazz di cui poi parleremo ancora più avanti, ma anche di Duke Ellington, no? Che lui scriveva proprio queste piece jazz. È veramente un compositore straordinario. Permettimi di farti ascoltare almeno un pezzettino, proprio per mostrarti la grande varietà e completezza di questo grande compositore, in un brano tratto da un film invece di Adriano Celentano del 1973, Il Carnevale, tratto da Rugantino.
Alessandro Cerino, ci hai raccontato una serie di aneddoti anche legati alla musica veramente molto interessanti.
Guarda, allora a questo punto vorrei chiederti veramente di poter ringraziare una delle mie fonti, che è il mio carissimo amico Luca Persiani, grande storiografo cinematografico che si va anche a trovare tutti questi piccoli aneddoti, e a cui voglio fare i complimenti perché con il suo libro Futuro Invisibile ha da poco vinto il premio Odissea, sua prima opera, quindi voglio veramente ringraziarlo. Grazie per avermene dato l'opportunità.
Alessandro, abbiamo ancora una decina di minuti a nostra disposizione, quindi ti vorrei chiedere di introdurci magari ancora un paio di figure di compositori importanti legati al cinema.
Ok, allora, prima però devo dirti una cosa, che a un certo punto, fra gli anni 60 e gli anni 70, accade un fenomeno curioso. Le svedesi incarnano l'immaginario erotico dell'amore libero, dell'amore senza freni, per cui comincia a uscire una spilza di film dove queste svedesi appunto fanno sognare, no? Allora, il primo film è del 1960, Le svedesi, poi abbiamo L'isola delle svedesi, Favole calde per le svedesi bollenti, Calde svedesi al sole di Ibiza e il grande classico che conosciamo solo il mio vicino di casa Massimo, che però è danese, ed io, La mazurka le svedesi la balla a letto.
Guarda che siamo ancora in fascia protetta, quindi non esageriamo.
Ok, ma questo succedeva fra gli anni 60 e gli anni 70, che poi chissà perché non la Finlandia, l'Olanda, proprio la Svezia, quindi le svedesi. Allora, in questo scenario, il prossimo compositore che voglio presentarvi, che è anche egli un jazzista e un valente pianista, e che si chiama Piero Umiliani, compone la colonna sonora di una specie di film documentario, ma approfondiremo nella prossima puntata questo concetto. Scommettiamo con i radioascoltatori che, anche se forse non avrete visto questo film, Svezia, Inferno e Paradiso, conoscete la colonna sonora? Vogliamo scommettere?
Scommettiamo! Mana 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 m Veramente esilarante questa musica. Piero Umiliani, il fiorentino Piero Umiliani, che era un vero specialista, no, di questo genere di musiche un po' ironiche, divertenti, stravaganti.
Beh sì, ma questa idea veramente di prendere questa voce che sembra quasi passata in un kazoo è un'idea veramente straordinaria. E poi una serie di citazioni, l'hai riconosciuto a un certo punto, How I Do Moon, na 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 na. Mana manata, è fantastico. E tu sai naturalmente che c'è un video che adesso è reperibile su YouTube dove è questo brano interpretato dai Muppet Show ed è fantastico, certo, veramente. Certo. E si vede questa voce qui che appare da lontano, uno dei personaggi che fa appunto mana mana, e poi dopo alla fine gli dicono sì, ma perché mana mana? E lui dice sì, ma soprattutto che cosa vuol dire, what the hell means, cosa diavolo vuol dire mana mana? Però attenzione, Piero Umiliani non è soltanto un compositore di colonne sonore, diciamo, ironiche, umoristiche. C'è addirittura un CD intitolato Piero e Chet, dove sono raccolte una serie di colonne sonore che lui ha registrato addirittura con Chet Baker. E pensate che questo brano, che vorrei sottoporvi ora, che si intitola Sentirsi Solo, fu scritto per I Soliti Ignoti 2, cioè l'audace colpo dei Soliti Ignoti, e fu poi riutilizzato in questo film, insomma, con grandissimi attori, fra cui Sean Connery, Gillian Anderson, la grandissima interprete degli X-Files, Angelina Jolie e molti altri. Ascoltiamolo, alla tromba un incantevole Chet Baker. Questo brano, che era stato composto per il secondo episodio dei Soliti Ignoti, e cioè l'audace colpo dei soliti ignoti, fu poi riutilizzato in questo film del 1998, Playing by Heart, cioè Scherzi del cuore, dove nella prima scena c'è proprio Angelina Jolie che parla di Chet Baker, ed ecco perché hanno pensato di riutilizzare. Quindi pensate che grande musicista è stato Piero Umiliani, anche valentissimo pianista, per potersi avvalere poi della collaborazione di un musicista come Chet Baker. E qui avrete riconosciuto sotto un sax baritono. Questo sassofono baritono era suonato appunto da Gino Marinacci prima che lui avesse questo incidente. Questo musicista che vorrei veramente valutare e di cui parleremo ancora.
Bene Alessandro, siamo giunti al termine, voglio ascoltare però un pochino della tua musica.
Grazie Claudio, volentieri. Allora ti propongo questo brano che per la sua drammaticità in realtà è stato ispirato un po' dal tema del Padrino ed è stato parte della colonna sonora del film d'esordio di Lorenzo Cevavala, ci tengo a dirlo, mio maestro di fotografia. Il suo film d'esordio è stato Il Contrattempo e questo brano è stato composto insieme al mio grandissimo amico e grandissimo compositore e direttore d'orchestra Marco Iannelli. Si intitola Melodia ritrovata. Grazie, a presto.
Benissimo, grazie a te Alessandro Cerino. Noi ci ritroviamo fra 2 settimane perché la prossima settimana abbiamo un collegamento in diretta per tornare a parlare di musica legata al film. Grazie, buona serata.